Questo 25 aprile
di
Angelo Borsi. Oggi l'anniversario del 25 aprile è più importante di tutti quelli che lo hanno preceduto, perché neppure nei tempi peggiori dello scelbismo, del craxismo, del berlusconismo, la Costituzione nata dalla Resistenza è stata in pericolo come ora. È quindi imprescindibile e cogente il dovere di difendere quella libertà, quei diritti politici, quello Stato sociale che la lotta dei partigiani ci ha consegnato.
Di
Angelo Borsi. L'anno scorso abbiamo festeggiato il 70° della liberazione, e noi di Micromega un piccolo, ma non irrilevante contributo lo abbiamo dato con un fascicolo speciale, un primo almanacco di storia, intitolato semplicemente Ora e Sempre Resistenza. Quel titolo rinvia al testo celebre dettata da Piero Calamandrei per la lapide affissa nel cortile del municipio di Cuneo, lo avrai camerata Kesselring fratto il tuo monumento. Ma quel titolo, al di là della sua giustificata enfasi retorica, ci richiama a un dovere che oggi, più di un anno fa, più di 5 o 10 anni fa, appare imprescindibile e cogente. Il dovere di difendere quella libertà, quei diritti politici, quello Stato sociale che la lotta dei partigiani ci ha consegnato. Certo, la liberazione dal nazifascismo fu opera anche delle truppe alleate, non dimentichiamo tuttavia il prezzo pagato dalle popolazioni civili italiane, dalle città distrutte dai bombardamenti. Ma il contenuto sociale dell'Italia repubblicana nacque esclusivamente dall'opera sapiente e preveggente dei costituenti, che raccoglievano le istanze profonde del partigianato. E quel contenuto fu espresso in un documento, un testo di poche essenziali e densissime pagine, senza fronzoli, che si chiama Costituzione Italiana. Il prodotto, certo imperfetto, ma nell'insieme di straordinario valore su tutti i piani, non escluso quello stilistico-lessicale, come proprio Calamandrei mise in evidenza, del lavoro rapido e intenso di un pugno di rappresentanti delle forze politiche che avevano costituito il tessuto antifascista del paese. Ma nel contempo quel testo raccoglieva il bisogno di rinnovamento, le ansie persino palingenetiche di vastissime masse popolari, di ceti medi, di contadini, di classe operaia e della parte più illuminata della borghesia. Quel testo, nella sua forma quasi perfetta, bilanciava quasi perfettamente, pure con qualche forzatura in un senso o nell'altro, le diverse anime dell'Assemblea Costituente. La laica, la cattolica, la socialista, la comunista. Quel documento era, insieme, un trattatello di diritto pubblico, che disegnava mirabilmente ruoli e funzioni dei soggetti istituzionali, equilibrando con sagacia i diversi poteri dello Stato, un saggio storico, che seppelliva la pagina fascista della vicenda italiana, un manifesto programmatico, che impegnava la Repubblica di cui era carta costitutiva a disegnare un futuro di pur relativa giustizia e progresso sociale. Perché ho detto che oggi l'anniversario del 25 aprile è persino più importante di quello tondo del 70°? Perché addirittura ritengo che sia più importante di tutti quelli che lo hanno preceduto? La risposta è ovvia. Neppure nei tempi peggiori dello scelbismo, del craxismo, del berlusconismo, la Costituzione è stata in pericolo come ora. Quando Berlusconi e Sodali tentarono di alterarla, furono fermati dal voto popolare. E comunque quel voto, allora, godeva del sostegno del principale partito di opposizione, il cosiddetto Partito Democratico. Ma se guardiamo a quel medesimo partito oggi, a ben riflettere, non possiamo esclamare, quam mutatus ab illo. Matteo Renzi, in fondo, non ha fatto che portare a termine la mutazione genetica del partito, che oggi ha perso qualsiasi residuo aggancio, non soltanto con la tradizione del comunismo italiano, ben diversa da quella del comunismo staliniano, ma con l'intero bagaglio della sinistra. da barriera fondamentale contro i tentativi di manomissione della Carta Costituzionale, ne è diventato il primo artefice. Oggi, perciò, la battaglia per difendere quella che il Guitto Benigni aveva decantato come la Costituzione più bella del mondo, salvo poi saltare sul cararmato renziano che sparava contro quella stessa Costituzione, parte da un handicap. In Parlamento, in sostanza, ci sono forze di minoranza, e per di più eterogenee, che proveranno a resistere, ossia a fare opposizione. Su fronte opposto, forza di maggioranza, c'è il PD, la sua dirigenza, incredibile erede di buona parte delle anime dell'Assemblea Costituente, è il motore primo della riforma costituzionale portata avanti in modo arrogante contro la quasi totalità dei costituzionalisti italiani e larghissima parte del mondo intellettuale. Per preparare il terreno a questo terremoto istituzionale ci hanno detto che la Costituzione è antiquata, eppure non ha ancora compiuto il settimo decennio. Quelle dei paesi di grande tradizione democratica, dal Regno Unito agli USA, durano da secoli. E per abolire il Senato, finta abolizione peraltro, come quella delle province, hanno usato la propaganda antipolitica più becera, quella che dovrebbe toccare il cuore dell'italiano medio, che si identifica nel portafogli, ridurre i costi della politica. Ma chiunque sa che i costi sono ridicoli, e che alla fine non diminuiranno affatto, ma in compenso accanto a una Camera di nominati dal partito di maggioranza relativa che prende la maggioranza assoluta dei seggi, si affiancherà un Senato di designati dai consigli regionali e dalle principali città, doppio incarico con quale beneficio per l'efficienza del sistema non si vede. Ma con una perdita secca della possibilità di quel controllo incrociato fra le due camere che è fondamentale per evitare errori, sviste e svarioni. Il PD, che questa impresa ha portato avanti con determinazione degna di miglior causa, a prezzo di rompere ogni tessuto sociale, di frantumare definitivamente lo spirito residuale della stessa unità cellenistica, si presenta come la vera destra per bene in Italia, dato che non è riuscito alla sua leadership del PD di aiutare la trasformazione di Forza Italia e della Lega Nord in forze di destra moderna ed europea. Oggi quella dirigenza ha deciso, in fondo coerentemente, che toccava al PD rappresentare quella destra che in Italia latitava. Ed ecco, appunto, che il PD diventa, nella sua larga maggioranza, con qualche brontolio discorde della cosiddetta minoranza interna, il guastatore della Costituzione. La Costituzione che alcuni dei più vecchi esponenti di quel partito si ostinano a riconoscere essere nata dalla resistenza, e vengono tollerati, nell'attesa che la natura faccia il suo corso e li spazzi via. Come Renzi, la sua potentissima e incompetentissima ministra Boschi, con l'ausilio di impresentabili figure pubbliche a cominciare da Denis Verdini, si apprestano a fare non solo con la Costituzione, ma con lo Stato liberal democratico, il combinato disposto legge elettorale, il famigerato Italicum e riforma costituzionale pone le basi per un superamento morbido della stessa forma democratica. Se poi aggiungiamo il controllo che ormai in modo quasi totale Renzi esercita sulla RAI, più in generale direi sulla radiotelevisione italiana, gli accorpamenti di testate giornalistiche, le nomine alla testa delle grandi holding pubbliche, delle istituzioni, dal Consiglio Superiore della Magistratura alle diverse forze armate e servizi di sicurezza, il regime è disegnato. Oggi, perciò, in attesa del referendum d'autunno, la celebrazione della liberazione deve rappresentare un monito e un impegno per quanti si rendono conto che la posta in palio è enorme. e si chiama welfare, si chiama diritti sindacali, principi di libertà, possibilità di effettiva partecipazione alla cosa pubblica, sovranità del potere legislativo, il Parlamento ridotto a manipolo di ascari obbedienti, indipendenza del terzo potere, l'ordine giudiziario, non a caso sottoposto ormai ad attacchi quotidiani dal Presidente del Consiglio o da suoi emissari, come ai tempi di Berlusconi. L'elenco è troppo lungo. In breve, oggi ribadire, in ogni situazione e contesto, il motto ora e sempre resistenza è tutt'altro che un gesto rituale, oggi è e deve essere un grido di battaglia che è appena cominciata e va portata fino alla sua conclusione. Difendere la resistenza, oggi salvaguardare la Costituzione che è il frutto più rilevante di quella stagione eroica del 43-45, significa dire no alla deforma renziana, no all'italicum, no alla fine dello Stato di diritto, anche se l'operazione ci viene presentata come esempio del necessario recupero di una modernità della vecchia Italia. Se questa è la modernità, se questo è essere riformatori, ebbene proclamiamoci francamente conservatori, ci sono cose da conservare, senza vergognarsene, e la Costituzione repubblicana, con il suo patrimonio politico, culturale e sociale, frutto della lotta armata contro il regime mussoliniano, è al primo posto tra esse. 25 aprile 2016. Ultimo 25 aprile, la deforma Renzi e il tradimento della resistenza. Di Domenico Gallo. La controriforma Renzi-Boschi-Verdini vorrebbe stravolgere il lascito più prezioso della resistenza e della vittoria sul fascismo, la Costituzione. Festeggiamo la liberazione mobilitandoci per il referendum di ottobre per dire no allo scippo della libertà e della sovranità popolare così faticosamente conquistati. Anche quest'anno verrà il 25 aprile e come tutti gli anni celebreremo la festa della liberazione. Però questo sarà l'ultimo anno che potremo festeggiare perché stiamo per perdere il lascito più prezioso della resistenza, la Costituzione. Con la riforma approvata dal Parlamento il 12 aprile e con la nuova legge elettorale, i tratti salienti dell'ordinamento di democrazia costituzionale che ci hanno lasciato in dote i padri costituenti saranno spazzati via e sostituiti dalla nuova Costituzione di Renzi fratto Boschi fratto Verdini, partorita da una minoranza arrogante con lo scopo di dare all'esecutivo un potere straordinario, senza troppo preoccuparsi di equilibrarlo con poteri di garanzia e di controllo. Quelli che hanno esultato per questa riforma ci hanno detto che aspettavano questo momento da 70 anni. Evidentemente per loro era sbagliata la lezione della resistenza. Il 25 aprile è la festa della liberazione, cioè della riconquistata libertà del popolo italiano. Perché quella libertà, così faticosamente conquistata, non andasse perduta, è stata insediata nel sangue e nella carne di una comunità di uomini liberi, che si è riconosciuta in un orizzonte comune nel quale sono istituiti il pluralismo, l'eguaglianza, la giustizia sociale, la pace, il rispetto della dignità umana. Questo orizzonte comune è la Costituzione della Repubblica Italiana. La Costituzione è la traduzione nell'ordinamento giuridico dell'annuncio portato dalla resistenza di una nuova società umana, cioè di un tempo e di una storia nuova in cui fossero risparmiate per sempre alle generazioni future le sofferenze inenarrabili che avevano patito quelle precedenti attraverso le due guerre mondiali, l'olocausto e l'asfissia di una società priva di libertà. Il 25 aprile ci chiama a confrontarci con il dono della libertà che ci è stato consegnato dalla resistenza, con quel patrimonio di beni pubblici repubblicani che ci è stato tramandato dalle generazioni passate, come testamento di 100.000 morti, perché noi lo curassimo, lo mettessimo a frutto e lo consegnassimo, a nostra volta, alle generazioni future. Ebbene, in quel patrimonio, la giustizia, l'eguaglianza, la dignità umana non sono solo rivendicate, ma sono istituite e garantite attraverso una trama istituzionale che le rende resistenti alle insidie e alle sfide del tempo. Se i principi fondamentali della Costituzione sono antitetici rispetto a quelli proclamati o praticati dal fascismo, tuttavia è l'architettura del sistema istituzionale che fa la differenza ed impedisce degenerazioni autoritarie. La Costituzione ha insediato la libertà che ci è stata donata dalla Resistenza, rendendo impossibile ogni forma di dittatura della maggioranza. Lo scopo di questa straordinaria revisione della Costituzione approvata dal Parlamento il 12 aprile e della riforma elettorale è proprio quello di neutralizzare l'impostazione antitotalitaria della Costituzione del 48, accentrando il potere nell'esecutivo e nel partito unico al governo, ed indebolendo i contrappesi e le garanzie. Si può discutere se queste riforme costituiscano di per sé stesse una svolta autoritaria, ovvero se ne siano solo le premesse. Non v'è dubbio, però, che indebolendo i meccanismi antitotalitari si indeboliscono le garanzie della libertà. Tutto questo avviene in un quadro internazionale che non è mai stato così oscuro. È tornata la maledizione della guerra che è diventata endemica in vaste aree del pianeta a noi vicine, è ritornata in auge la tortura, sono tornate le discriminazioni fino al punto da alimentare nuovi genocidi, è tornata la disperazione di milioni di profughi che cercano scampo dalla guerra e si trovano circondati dal filo spinato delle frontiere bloccate. I valori patrimonio dell'umanità affermati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo non solo vengono disprezzati, ma addirittura sono apertamente rovesciati nel loro contrario e viene rivendicata la disuguaglianza, la discriminazione, la schiavitù. Sono ritornate di stringente attualità le considerazioni che 50 anni fa scriveva Thomas Mann nella prefazione delle Lettere dei Condannati a Morte della Resistenza Europea. Viviamo in un mondo di perfida regressione, in cui un odio superstizioso e avido di persecuzione si accoppia al terror panico. In un mondo alla cui insufficienza intellettuale e morale il destino ha affidato armi distruttive di raccapricciante violenza, accumulate con la folle minaccia di trasformare la terra in un deserto avvolto da nebbie benefiche. L'abbassamento del livello intellettuale, la paralisi della cultura, la supina accettazione dei misfatti di una giustizia politicizzata, id est, asservita al potere, il gerarchismo, la cieca avidità di guadagno, la decadenza della lealtà e della fede, prodotti o in ogni caso promossi da due guerre mondiali, sono una cattiva garanzia contro lo scoppio della terza, che significherebbe la fine della civiltà. Una costellazione fatale sovverte la democrazia e la spinge nelle braccia del fascismo, che essa ha appena abbattuto solo per aiutarlo, non appena a terra, a risollevarsi in piedi per calpestare ovunque li trovasse i germi del meglio e macchiarsi con ignobili alleanze. Di conseguenza è ritornato d'attualità l'interrogativo che si poneva Thomas Mann. Sarebbe vana, dunque, superata e respinta dalla vita, la fede, la speranza, la volontà di sacrificio di una gioventù europea che, se ha assunto il bel nome di Resistenza contro l'onta di un'Europa hitleriana e l'orrore di un mondo hitleriano, non voleva semplicemente resistere, ma sentiva di essere l'avanguardia di una nuova società umana. Tutto ciò sarebbe stato invano, inutile, sciupato il loro sogno e la loro morte. Tocca a noi batterci perché ciò non succeda. 24 aprile 2015.